Oggi, mercoledì 4 novembre, era stata convocata la commissione urbanistica in relazione all'illustrazione degli obiettivi e degli indirizzi del piano operativo. Sono presenti alla commissione in remoto l'ingegner Maggi Valentina, Lorenzo Borzonasca, Ilaria Biagi in qualità di consigliere uditore, Gabriele Marchetti in qualità di consigliere componente della commissione urbanistica, Giacomo Vannucci in qualità di consigliere della commissione urbanistica, Sandra Da Prato in qualità di consigliere uditore, e poi nella stanza del sindaco sono presenti il sottoscritto in qualità di presidente,
Sì.
il sindaco e l'architetto Bonatti, mentre nella sala dell'assessore Filiè sono presenti l'architetto Massetani in qualità di progettista del piano operativo con i collaboratori del proprio studio e la segretaria della commissione, la geometra Laura Benedetti. A questo punto do il via alla commissione e prego l'architetto Massetani di iniziare con l'illustrazione degli obiettivi del piano.
Brava. Sì, vedo anche tu. Vai.
Allora,
Oggi facciamo.
mi si sente? Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, Graziano,
Sì.
vai.
Vai. Allora, intanto buonasera a tutti. Dunque, stasera l'oggetto è l'analisi del piano operativo a cui stiamo lavorando. La volta scorsa avete visionato diciamo, l'ipotesi di piano strutturale e stasera cercherò di illustrarvi le linee che stiamo elaborando per quanto concerne il piano operativo. Allora, sapete benissimo, è già stato detto, ma io cerco di ridirlo anche semplicemente per memoria. Il piano strutturale è lo strumento di carattere strategico che sta a monte degli strumenti della pianificazione urbanistica, in questo caso il piano operativo e poi i piani successivi, i piani attuativi, i progetti unitari convenzionati, eccetera, tutti gli altri strumenti attuativi. Quindi il piano operativo, come vi è già stato detto e come sapete, è quello che una volta si chiamava regolamento urbanistico e che dalla legge 65 in poi, cioè dalla legge del 2014 che la Regione ha diciamo, approvato in sostituzione della precedente legge del 2005, appunto si chiama piano operativo, però in qualche modo sostituisce quello che è il vostro regolamento urbanistico. Naturalmente non è solo un problema nominalistico, il piano operativo, al di là del nome, contiene anche delle novità rispetto al precedente regolamento urbanistico, così come anche il nuovo piano strutturale. Il precedente piano strutturale, che è già stato detto la volta scorsa, il precedente piano strutturale era stato fatto sulle precedenti leggi, la legge 5 del 95, la regione del 2005 e i regolamenti urbanistici successivi conseguentemente a quegli strumenti di pianificazione territoriale. Bene, dal 2014, dal 2015, da quando è stata lavorata la legge 65 e è approvato il nuovo piano paesaggistico, il nuovo PIT, sia il piano strutturale che il piano operativo, dicevo, hanno dei contenuti nuovi, dei contenuti in qualche modo che si differenziano dal passato, nel senso che ci sono alcuni temi che già erano anche prima nella strumentazione urbanistica, ma che ora acquistano una rilevanza maggiore. Mi riferisco in particolare al tema del rapporto tra territorio urbanizzato e territorio rurale. Sono due entità che prima venivano trattate ugualmente in modo disgiunto, ma che però avevano un rapporto, diciamo, forse anche meno rigido fra le due entità. Oggi il territorio urbanizzato e il territorio rurale sono due entità molto, molto ben definite sia nel piano strutturale che nel piano operativo. Quindi noi dobbiamo partire da questo perché naturalmente questa definizione che ci ha dato la legge 65 e anche il PIT, il nuovo piano paesaggistico, PIT, PPR, cioè piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico, mettono fra gli obiettivi principali non solo la tutela del paesaggio, del territorio, eccetera, ma il consumo del suolo. Sapete tutti che la questione del consumo di suolo è uno degli obiettivi che, insomma, da alcuni anni le istituzioni si stanno ponendo e quindi coloro che si occupano di pianificazione, di cui che si occupano di pianificazione in qualche modo devono cercare di rispettare. Naturalmente, obiettivo da perseguire in modo intelligente, cioè nel senso che la legge ci dà degli input, però poi naturalmente questa tematica va calata sul territorio. Ora, voi avete già un regolamento urbanistico che in qualche modo aveva posto questa problematica della distinzione fra territorio rurale e territorio urbanizzato, quindi anche se il vostro territorio, come è già stato detto anche nella precedente seduta, ha soprattutto in pianura ampie edificazioni che si configurano come campagna urbanizzata, come campagna abitata, eccetera. Bene, oggi rispetto a queste tematiche noi dobbiamo cercare di essere, diciamo, più rigorosi, quindi cercare di ridefinire i limiti urbani, i margini urbani, sia di Piazza Santa che di Marina, sia di Strettoia e anche degli altri centri, ma soprattutto di questi comparti, di questi insediamenti di pianura che in qualche modo hanno subito maggiori pressioni nei decenni passati. Quindi, prime tematiche del piano operativo, distinzione netta fra territorio rurale e territorio urbanizzato. Naturalmente vi è già stato detto che ci sono alcuni interventi che sono al di fuori del territorio urbanizzato, sono già andati in conferenza tipo pianificazione per quanto concerne la pianificazione territoriale. Come ben sapete, gli interventi nel territorio rurale, ovviamente non di carattere residenziale, perché quelli non sono ammessi, ma interventi che possono essere di carattere sportivo, ricreativo, turistico, ricettivo, anche produttivo, devono avere l'autorizzazione della conferenza di copianificazione che è prevista dalla legge 65. In quella sede vengono valutate le compatibilità territoriali, la necessità, l'opportunità di fare queste scelte, eccetera. Noi siamo andati in conferenza di copianificazione nel giugno scorso, per il piano strutturale, ma anche per il piano operativo. Quindi il piano operativo contiene anche alcune scelte che, ricomprese nella diciamo nelle previsioni pianificatorie extraurbane del piano strutturale, vengono recepite dal piano operativo, nel senso che il piano operativo le fa proprie nel prossimo quinquennio. Qui introduco, non l'ho detto, ma lo introduco, il piano operativo si occupa di tutti gli insediamenti esistenti e per questo ha una durata a tempo indeterminato, però poi si occupa di tutti gli interventi a carattere, diciamo, più innovativo, di trasformazione, eccetera, e queste hanno una durata quinquennale, non che dopo non si possano riproporre, ma certamente alla scadenza del quinquennio queste previsioni, così come le previsioni per opere pubbliche, decadono per la legge della decadenza dei vincoli urbanistici, eccetera. Quindi, conferenza di copianificazione è una delle cose nuove, della nuova strumentazione urbanistica. Altro tema molto importante, la conferenza paesaggistica che troveremo alla fine del percorso. Vi è già stato detto che il piano strutturale è alla fine del percorso, dunque intanto i due piani sono paralleli, il piano strutturale e il piano operativo scelti dall'amministrazione, anche se l'uno in qualche modo precede l'altro in termini logici, però dal punto di vista pratico l'amministrazione comunale Pietra Santa ha chiesto di mandare avanti parallelamente, quindi il piano strutturale e il piano operativo saranno adottati e poi approvati diciamo, assieme, quindi diciamo i due strumenti dialogano fin da subito e quindi tutto ciò che avete percepito e sentito nel piano strutturale a livello di strategie, oggi il piano operativo non fa altro che riprenderlo dandogli le gambe dal punto di vista della pianificazione e di cui vi parlerò in modo più preciso. Quindi dicevo il terzo tema, il quarto tema è appunto la conferenza paesaggistica. Cos'è la conferenza paesaggistica? La conferenza paesaggistica è quella che consentirà di conformare al PIT-PPR, cioè al piano paesaggistico regionale, lo strumento di pianificazione urbanistica. Perché oggi, dopo l'approvazione del 2015 del piano paesaggistico, sia il piano strutturale che il piano operativo dovranno conformarsi, questo è il termine esatto, dovranno conformarsi al piano paesaggistico. Nel senso che non si tratterà solo di avere un'approvazione sulle scelte urbanistiche, che competono in qualche modo la regione, ma avrà anche un'approvazione dal punto di vista della tutela e della tutela paesaggistica e degli obiettivi di qualità contenuti nel piano paesaggistico regionale, nel PIT. Quindi questo è l'altro elemento forte della nuova strumentazione. Bene, entrando più nel merito, vi risparmio, lo vedete dalla slide, vi risparmio il percorso che in qualche modo forse avete già anche visto nel piano strutturale, ma qui lo vedete, abbiamo fatto l'avvio, ora faremo l'adozione del piano operativo e del piano strutturale, poi ci saranno le osservazioni, poi ci saranno le controdeduzioni e infine la conferenza paesaggistica per la conformazione, poi si arriverà alla definitiva approvazione. Una volta approvato definitivamente sia il piano strutturale che il piano operativo, i due strumenti sostituiranno quelli che avete attualmente in vigore. Ecco, entrando più nel merito degli obiettivi del piano operativo, questo mi preme, non voglio annoiarvi sugli obiettivi, vorrei successivamente anche entrare nel merito un attimo di come si è cercato di tradurre alcuni obiettivi in termini di pianificazione urbanistica, quindi farvi capire, sia pure nei limiti di una videoconferenza, come in qualche modo alcuni obiettivi sono stati tradotti in carta e in norma. Allora, queste slide vedrete, dunque, sono sostanzialmente suddivise in tre capitoli: obiettivi per il territorio urbanizzato, obiettivi per il territorio rurale, obiettivi per le infrastrutture della mobilità. Ora, è chiaro che il terzo tema, quello delle infrastrutture della mobilità, è stato uno dei primi, delle prime, temi che abbiamo affrontato, perché come tutti ben sapete, bisogna prima pensare ai sistemi della mobilità e alcune criticità voi le avete sul vostro territorio, se ne è già parlato precedentemente, mi riferisco in particolare al completamento della Pisanica, mi riferisco in particolare al fatto del completamento dell'asse intermedio parallelo all'autostrada. Queste sono già inserite nel piano operativo come previsioni del quinquennio, ma noi abbiamo cercato anche, e questo se vi ricordate nella precedente esposizione dell'architetto Breschi, fra i progetti speciali c'era la riorganizzazione del polo a ovest della stazione ferroviaria, quello di rivedere un attimo se c'era la possibilità di creare non tanto una nuova circonvallazione, ma di dare uno sbocco a sud, e quindi come già c'è a nord in via Primo Maggio una rotatoria, di vedere anche nella parte a sud di migliorare l'accesso al centro storico, a Piazza Santa, con la riorganizzazione della viabilità e anche con una nuova infrastruttura. Sulle carte vedrete che c'è questa ipotesi che va in qualche modo a incontrare Via del Castagno proprio esternamente al territorio urbanizzato, e questo costituirà come elemento un limite del territorio urbanizzato. Questa strada intercetterà, diciamo, sull'Aurelia, intercetta la strada che proviene poi dalla parte, diciamo, ovest e nord quindi al limite inizialmente 60, e poi c'è tutto un tentativo di riorganizzare tutta la parte a ovest della stazione ferroviaria, lì dove c'è il terminal bus, eccetera, perché in questo modo si cerca di razionalizzare questa situazione che costituisce un luogo di intermodalità, e non solo per le attività che ci sono, ma anche per il ruolo che la stazione ferroviaria svolge e svolgerà sempre di più. Soprattutto anche per migliorare poi l'accesso al centro storico e anche per alleggerire il traffico su via Opera. Ora io sono entrato già in un tema, ma ritornando alla questione, ho voluto parlare in primis della mobilità e della viabilità, quindi c'è la riorganizzazione di queste infrastrutture, sono partito di forma, c'è la riorganizzazione di queste infrastrutture, diciamo, di carattere urbano e anche in qualche modo extraurbano, quindi la Pisani, l'asse intermedio, eccetera. All'interno dell'ambito urbano c'è tutto un miglioramento della viabilità, quindi un tentativo di riorganizzare la viabilità. Naturalmente le nuove viabilità sono diversamente da alcune strade che ci sono, avranno le dimensioni giuste. E quindi tutto ciò che ci sarà di nuovo avrà anche un miglioramento qualitativo in termini infrastrutturali, di parcheggio, eccetera. Quindi un'attenzione particolare, il piano operativo l'apposta sul sistema della mobilità. Naturalmente poi il piano operativo contiene anche tutta una strutturazione dei percorsi ciclopedonali, sia dentro il territorio urbanizzato che fuori dal territorio urbanizzato. E poi alcune carte contengono anche le indicazioni per l'accessibilità ai servizi pubblici, quindi voi avete dei servizi pubblici, alcuni accessibili, alcuni non accessibili. Sapete che uno dei temi, degli obiettivi che il PO deve perseguire è anche quello di migliorare l'accessibilità per tutti, l'accessibilità sia per i disabili, ma anche per le persone, chiunque, perché tutti i servizi pubblici possano essere accessibili. Quindi quelle che non sono accessibili, laddove il privato interviene, le dovrà adeguare, e dove interviene il pubblico, pure il pubblico lo dovrà adeguare attraverso una programmazione temporale. Però ecco, il piano operativo individua a livello programmatico quali sono i servizi e quali sono le infrastrutture da migliorare. Allora, se questo è il tema della mobilità, quindi il piano operativo ha cercato di migliorare il sistema della mobilità sia dentro che fuori nel territorio urbanizzato, entrando più nel merito del territorio urbanizzato, in queste schede voi vedete che c'è tutto alcune cose, vedete nella prima parte se ne parla già, quindi il sistema viario urbano, i servizi della stazione ferroviaria, il recupero. Naturalmente poi c'è tutto un programma di recupero del patrimonio edilizio esistente, proprio finalizzato a ridurre il consumo di suolo, quindi c'è tutta una tematica legata al recupero del patrimonio edilizio, e qui ha varie sfaccettature queste. Io vi accenno subito a uno degli obiettivi e dei temi maggiormente importanti, soprattutto per i centri di pianura, ma non solo. Cioè quello di recupero per quanto riguarda singoli edifici. Esiste poi un recupero, che in questo caso è più giusto forse chiamarlo rigenerazione urbana, per quanto riguarda manufatti ex produttivi o produttivi, ma che comunque non hanno più, diciamo, una vitalità produttiva, ma che sono inseriti nel tessuto urbano, il che sarebbe opportuno. Diciamo di smetterli, di allontanarli e trasformarli. Quindi c'è un problema di recupero di rigenerazione urbana, e poi c'è un recupero anche di dotazione di riqualificazione urbana, nel senso di dotazione della città di spazi pubblici, di centralità urbane, che oggi sono assenti. Cosa voglio dire con questo? Voi avete sia nella parte, a parte il centro storico, che ha una sua, diciamo, bellezza, una sua funzionalità, una sua struttura urbana che viene da lontano, però soprattutto la parte a ovest della ferrovia, quindi la parte, diciamo, di città più recente, quella sorta in modo particolare nel periodo post-bellico, e non solo ovviamente, ma insomma, diciamo, in Questi luoghi c'è una commistione, una promiscuità di funzioni residenziali, produttive e di altro genere commerciali. Allora, il tentativo del PO, naturalmente non in modo diciamo radicale, ma come tendenza, cerca di favorire la riorganizzazione e la riqualificazione di questo tessuto più recente. Io ho usato queste due parole, riorganizzazione e riqualificazione. Che vuol dire? Vuol dire che non si tratta solo di riqualificare il singolo edificio. Io ho un capannone dismesso, lo demolisco, mi cambio la destinazione. Non sempre in questo modo si favorisce la riorganizzazione e la riqualificazione urbana. In molti casi potrebbe anche essere che si aumenta il carico di nuove funzioni e che magari crea nuove criticità. Il problema importante è quello di approfittare di questi diciamo, episodi di recupero, però per guardarsi all'intorno e vedere di riorganizzare anche parti e pezzi di città. Come si fa? Il piano operativo ha introdotto un meccanismo attraverso delle procedure normative che consente da un lato di recuperare in loco alcuni manufatti che sono impropri al tessuto urbano, in alcuni casi dismessi. Anzi, soprattutto quando sono dismessi, perché quando non sono dismessi, il piano operativo, la norma del piano operativo ci va con i piedi di piombo e dice: benissimo, oggi qui si lavora, quindi nessuno si permette di incentivare l'abbandono di attività produttive, quindi possono rimanere. Però attenzione, nel momento in cui si dovesse cessare questa attività, c'è un meccanismo che può entrare in funzione nell'ambito della normativa del PO, che consente anche di fare quelle operazioni che magari nell'immediato si fanno su manufatti abbandonati e che sono lì che costituiscono un degrado. Quindi esiste un recupero in loco e poi esiste anche un recupero, in alcuni casi quando c'è molto volume, un recupero o parziale o totale con il trasferimento di alcuni volumi in due zone, in altre zone che il piano operativo ha chiamato area di atterraggio e che ha introdotto attraverso delle norme ben precise per le quali ha previsto una procedura particolare, ordinaria, quindi non straordinaria, ordinaria, nel senso che chi ha voglia di fare questo tipo di operazione, anziché perdere una volumetria, eccetera, o rinunciare a qualcosa, può trasferire questo volume. Quindi in questo caso, voi capite, non c'è consumo, non c'è nuovo volume, si riusa il volume esistente anzi, il piano operativo gli consente di avere delle premialità, quindi degli incentivi per poter fare questa operazione di riqualificazione. Non mi sono ben consapevole che queste operazioni non sono semplici, ma sono temi di cui si sta discutendo in questi ultimi anni, quando si parla di rigenerazione urbana, eccetera. Solo che quando si parla di rigenerazione urbana, finora le uniche rigenerazioni, quelle poche rigenerazioni effettuate, sono avvenute attraverso finanziamenti pubblici. Il piano operativo di Pietrasanta cerca di introdurre un meccanismo ordinario che si fa come si fa nelle trasformazioni normali di aree libere, una strumentazione ordinaria che consenta di incentivare gli operatori privati, in questo caso, a fare operazioni di riqualificazione e riorganizzazione urbana. E quindi questa è una novità del piano operativo, quindi recupero in loco, recupero con trasferimento di volumi. Poi naturalmente, come vi dicevo, nell'ambito del territorio urbanizzato noi abbiamo anche dei voti che possono costituire occasioni e opportunità per creare quelle opere pubbliche che oggi non ci sono. Mi riferisco al verde pubblico, mi riferisco ai parcheggi, mi riferisco a piste ciclabili e mi riferisco anche ad adeguamento di viabilità che magari sono strette, eccetera. E quindi in questo senso si è introdotto una strumentazione che sicuramente è conosciuta perché non è nuova, che è quella dei piani attuativi convenzionati, però in questo caso si usa molto anche il progetto unitario convenzionato. Cos'è il progetto unitario convenzionato? Il progetto unitario convenzionato sono gli interventi diretti convenzionati, cioè il permesso a costruire convenzionato. Questi due strumenti sono messi in qualche modo in parallelo, quindi lavorano assieme. vedrete che le aree soggette a questo tipo di interventi possono essere attuate sia con progetti unitari convenzionati che con piani attuativi convenzionati. Dove sta la differenza? Normalmente il piano attuativo convenzionato è uno strumento che si occupa di ambiti più ampi, più grandi. Il progetto unitario convenzionato è uno strumento che si occupa di comparti più piccoli, dove però in ogni caso c'è sempre una potenzialità edificatoria spalmata sia su opere pubbliche, sia su aree destinate ad opere pubbliche che su aree fondiarie. Quindi c'è l'impegno a realizzare le opere, c'è l'impegno a cedere gratuitamente, quindi a superare al comune, quindi a superare il procedimento dell'esproprio, però a riorganizzare pezzi di città. Quindi, come vedete, il piano operativo ha disegnato il piano e in questo modo qui ricuce all'interno, quindi non solo ai margini, ricuce all'interno, creando delle nuove opportunità per l'operatore privato, ma anche per la collettività e per il pubblico, dotando quelle aree di opere pubbliche di cui oggi c'è carenza. Quindi questi sono strumenti molto importanti per i quali, se se ne capisce e se ne comprende l'utilità e il valore, possono costituire un meccanismo di riqualificazione, di inversione anche di una tendenza, perché ripeto, se non dico niente, non voglio dire niente di particolare. Tutti i centri urbani, le espansioni recenti, postbelliche, tutti i centri urbani della Toscana, anche dell'Italia, eccetera, hanno avuto questo meccanismo di edificazione spesso con carenza di spazi, con carenza di spazi pubblici, con strade anche magari non adeguate, eccetera. Bene, nel momento in cui ci si pone il problema di, diciamo, un'epoca diversa dove l'espansione in qualche modo è in qualche modo esaurita, bisogna porsi l'obiettivo della riqualificazione. Per porsi l'obiettivo della riqualificazione bisogna anche prevedere gli strumenti idonei. E il piano operativo, come vi ho già citato quattro strumenti: il progetto unitario convenzionato, il piano attuativo convenzionato, piano di recupero, piano di rigenerazione urbana. Non voglio addentrarmi ora nei meccanismi, poi se c'è bisogno lo farò, però mi preme anche, quindi intanto questo è un meccanismo che consente di alleggerire e di realizzare opere pubbliche e al tempo stesso anche di riqualificare i centri, il territorio urbanizzato. E questo vale per Pietrasanta, vale per Marina, vale per Strettoia e vale anche per i piccoli centri collinari che hanno altri tipi di problematiche. Lì ovviamente in molti casi sono interventi minori, nel senso che c'è bisogno del parcheggio, c'è bisogno del verde pubblico, eccetera, però insomma hanno caratteristiche totalmente diverse rispetto alla parte pianeggiante. Ecco, detto questo, però vorrei dire anche un'altra cosa. Voi avete un tessuto edilizio ormai consolidato. E il piano operativo ne prende atto di questo. Quindi ora ho parlato in primis delle aree da rigenerare, da recuperare, delle aree da completare. Tutto quello che invece è il tessuto consolidato, il piano operativo lo riconosce e in qualche modo cerca di valorizzarne la presenza, confermandone le potenzialità. E che in qualche modo sono le potenzialità che in qualche modo erano già in essere, quindi in modo tale che qualcuno che ha ancora una potenzialità sul proprio lotto per poter fare un ampliamento, per poter fare anche eventualmente anche un nuovo edificio, eccetera, in prossimità della propria casa, lo può fare. Quindi sono indici edificabili, si chiama indice di edificabilità, in questo caso sempre tradotto in superficie sul metro quadrato, diversamente da quelli di prima, dove invece sono indici territoriali, perché sono calati anche sulle aree pubbliche attraverso un meccanismo pericoloso. Quindi diciamo che il piano operativo dà anche un forte impulso e riconoscimento a tutto ciò che non è in contrasto con il tessuto urbano e quindi le zone B per quanto riguarda la prevalente funzione residenziale, le zone produttive soggette a intervento diretto e le zone a servizi, i Quindi in questo caso quello che a me preme ribadire è questo, quindi tutto il tessuto consolidato che poi ha una sua durata nel tempo non quinquennale ma a lunga scadenza, quindi a tempo indeterminato, quella è la parte strutturale che permane. Allora, altro elemento, naturalmente, io ora ho parlato prevalentemente delle parti più recenti, eccetera. Voi avete anche un grosso patrimonio storico, architettonico, che è fatto dei centri storici, sia quelli comunali che di Pietrasanta, del centro storico di Pietrasanta, e tutto il patrimonio storicizzato diffuso, sia nel territorio rurale che nel territorio urbanizzato. Bene, il piano operativo introduce, l'avevate già, ma il piano operativo ha introdotto un meccanismo normativo per la tutela di questo patrimonio, ma non una tutela passiva, una tutela attiva, che vuol dire conservare, ma conservare attraverso la rifunzionalizzazione del patrimonio. Naturalmente con un'attenzione graduata, perché non tutti gli edifici hanno lo stesso valore, il piano operativo introduce una gamma di classi di valore che vanno da quelle più elevate, edifici di importanza, e peraltro anche notificati dal punto di vista del Ministero dei Beni Culturali, fino anche agli edifici di valore tipologico che sono presenti nel territorio rurale. Bene, questi edifici hanno una gradazione di classe di valore a cui corrispondono delle categorie di intervento, che vanno ovviamente dal restauro architettonico fino alla ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva fedele, cioè a dire in edifici, nel territorio rurale in particolare, ma anche nel territorio urbanizzato quando sono da soli, possono essere, laddove hanno un valore tipologico e ambientale, possono essere anche demolite e ricostruite purché fedelmente. Quindi finalmente, dopo tanti anni, siamo arrivati anche a concepire una ristrutturazione edilizia con la possibilità di demolire un fabbricato, ricostruirlo quando non è un edificio di valore storico-architettonico eccelso, ma ha un valore tipologico. Quindi in questo caso di poterlo, diciamo, ricostruire fedelmente o addirittura farne una ristrutturazione conservativa. Quindi su questo esistono poi degli elaborati dove c'è tutta una casistica di queste tipologie, si va, ripeto, si va da quelli più elevati e naturalmente il vostro il piano operativo cerca anche di valorizzare alcuni edifici. Diciamo più recenti, che però hanno anche un valore architettonico, quindi c'è anche una novità. Quindi non solo ciò che è precedente almeno 150 di valore, ma ci possono essere anche elementi di valore nella parte successiva, nel periodo successivo. Allora, e come vedete, io vi ho già detto molte cose per quanto riguarda il territorio urbanizzato, che vale per tutti. Però per quanto riguarda, ad esempio, Marina e per quanto riguarda la parte collinare, è doveroso dire alcune cose. Marina, nella sua struttura, diciamo, interna, ha anch'essa come la parte ovest di Pietrasanta, quindi la parte nuova di Pietrasanta, ha necessità di una riorganizzazione. Quando dico riorganizzazione, dico appunto recupero di quegli spazi, di quei pedi, di quei parcheggi, di quel miglioramento della viabilità, quindi il recupero di centralità. Il piano operativo e il piano strutturale si sono anche spinti a ipotizzare, non so se ce la faremo, il piano operativo, si sono anche spinti a ipotizzare di una riqualificazione del fronte mare, quindi lungo il viale a mare di Marina, di riqualificare i punti identificativi degli aggregati originari, cioè Focette Matrone, Tonfano e Fiumetto. Non voglio ora anticipare niente, perché chiaramente una cosa sono previsioni dal piano strutturale, dal piano operativo, bisogna poi mettere delle previsioni che in qualche modo si possano attuare nei 5 anni. Vi voglio solo però accennare, noi abbiamo ravvisato che in questi 4 punti, in questi 3 punti, soprattutto in prossimità degli spazi pubblici, sarebbe opportuno recuperare delle centralità in vario modo che possono anche superare quelle criticità presenti, per esempio della percezione del mare, della percezione della montagna, della criticità di un viale a mare che in qualche modo divide nettamente la parte edificata da una parte a mare, quindi riconsentire una maggiore fruibilità. E questo naturalmente sono temi di cui abbiamo discusso nel piano strutturale e in qualche modo vedremo se è il caso di anticipare qualcosa anche sul piano operativo. Naturalmente fare questo vorrebbe dire prevedere la programmazione dei prossimi 5 anni, però il tema l'abbiamo posto. Come riqualificare? Tutti i posti di mare hanno questo problema, hanno il problema di un'accessibilità al mare in qualche modo inibita, ma non da cose negative, inibita da una serie di interventi che sono tutti gli stabilimenti balneari, che sono una forte risorsa economica, però in qualche modo hanno chiuso, ma questo in tutta la Versilia, ma se si va anche oltre a sud, e il mare spesso è un'entità così bella e così, una risorsa così importante, che però spesso è in qualche modo è inibita alla fruizione e alla percezione. Ci siamo posti il problema di vedere soluzioni che potrebbero anche senza compromettere quel che c'è, di trovare delle soluzioni per recuperare questo. Anche perché, guardate, il piano paesaggistico regionale, in più di un'occasione nelle sue direttive, chiede che il mare, la risorsa mare, sia di nuovo percepita, che si debba Allora, non inibire la percezione del mare, non inibire la percezione dei corsi d'acqua, delle montagne, eccetera. E quindi, in qualche modo, dove ci sono delle opportunità, sarebbe bene coglierle. Sul fronte collinare, poi c'è un obiettivo del piano strutturale, che è un obiettivo, diciamo, di tutela dei borghi collinari, quindi non espansioni, eccetera, ma c'è tutto il tema del recupero, del favorire una vivibilità diversa dalla pianura, quindi una vivibilità dei borghi collinari fatta anche di servizi, di nuovi spazi di parcheggio, una migliore accessibilità. E quindi per questi il piano operativo si pone, incentiva molto il tema del recupero, sia per la parte storicizzata, ma anche per la parte non storicizzata, la possibilità e il fatto di poter introdurre nuovi servizi, parcheggi, piazze, eccetera. E soprattutto di porre questi centri a sistema. Altro tema che riguarda prevalentemente la pianura è quello del polo produttivo. Voi avete una realtà produttiva importante, però, come dicevo prima, avete tutto il tessuto produttivo inserito nell'ambito urbano. Allora, il piano operativo non ha ampliato l'area del Portone, che è un po' l'area produttiva, diciamo, di Pietrasanta, però ha introdotto una cosa, ha introdotto un'area di possibile atterraggio per eventuali attività produttive che volessero, avessero necessità di ampliamento dove sono, ma che volessero in qualche modo trasferirsi. Ovviamente destinando poi le aree di partenza a rigenerazione urbana con altre funzioni. Quindi le uniche, per quanto riguarda il tessuto produttivo, che comunque è una realtà importante per Pietrasanta, soprattutto legata alla lavorazione del marmo, l'area del Portone è quella candidata a questo, però non ha espansioni proprie, ma ha solo una piccola espansione potenzialmente destinata all'atterraggio dei trasferimenti. E poi naturalmente, se ci sono dei lotti liberi, questi possono essere, sono già urbanizzati, possono essere in qualche modo, diciamo, utilizzati per attività produttive. Voi avete delle realtà commerciali importanti, devo dire che le vostre realtà commerciali sono non lontane dal centro urbano, il che è un fatto positivo, perché è bene che anche le grandi strutture di vendita, le medie strutture di vendita siano prossime al centro urbano, perché questo facilita il non abbandono del centro urbano. Il commercio è sempre stata la funzione principale del territorio urbano della città, e quindi su questo il piano operativo conferma le scelte che in qualche modo sono già in essere e naturalmente cerca di favorire anche per tutti questo, cerca di favorire un miglioramento della viabilità, per questo in particolare lungo l'Aurelia e in prossimità del polo intorno alla stazione ferroviaria e quindi anche su questo fronte. Naturalmente insieme a questo c'è la salvaguardia dei centri commerciali naturali, quello di Piazza Santa, ma anche quello di Marina, perché è giusto che le due entità commerciali, la grande e la media struttura di mensa e il centro commerciale naturale, convivano, devono convivere, perché sono due risorse fondamentali per la vivibilità della città. Quindi, queste sono un po' tutte le funzioni, del territorio urbanizzato. Naturalmente non mi dimentico dell'aspetto turistico, voi avete delle problematiche legate al turismo, soprattutto quello balneare, ma avete anche delle potenzialità turistiche rurali e collinari. E naturalmente il piano operativo favorisce la riqualificazione anche di queste strutture, perché il turismo è una risorsa fondamentale per un comune come Piazzasanta, ma direi per tutti i comuni della Versilia. Quindi anche il turismo è un altro tema che il piano operativo cerca di favorire attraverso quello che dicevo prima, cioè la salvaguardia di spazi pubblici. È quello del turismo culturale, quindi dei servizi, eccetera. Quindi c'è la previsione di dotazione dei servizi. Ok. Oltre da questo punto di vista, i servizi, naturalmente, un'attenzione particolare ci sono per i poli scolastici. Il piano operativo prevede il miglioramento dei tre poli scolastici, una a Marina, uno a Pietrasanta e l'altro a Stettoia, oltre a servizi legati all'impianto sportivo. Concludo. Qualcosa sul territorio rurale. Il vostro territorio rurale, soprattutto il pianura, è un territorio rurale, ma un territorio in qualche modo da campagna urbanizzata. Quindi su questo non si possono fare nuove residenze, come ben sapete, che la legge ci impone, ma al tempo stesso, però, il piano operativo consente ampliamenti, consente la salvaguardia di questo tessuto abitativo che esiste, che ha una sua dignità, ha una sua storia, una sua dignità. E quindi in questo senso, pur avendo distinto nettamente territorio rurale dal territorio urbanizzato, si cerca di salvaguardare e quindi di consentire anche degli ampliamenti delle abitazioni esistenti per esigenze familiari, eccetera. Un'attenzione particolare poi nel territorio rurale che ha delle specificità in base alle colture, soprattutto quelle culinari, avete degli ambiti rurali da territorio rurale che hanno una forte valenza ambientale. Parlando di Porto, mi riferisco alla Versiliana, mi riferisco alla zona di Motrone, mi riferisco al territorio collinare. Bene, su questi ci sono tutta una serie di limitazioni, ma anche di obiettivi e di incentivi alla valorizzazione di questi ambienti, che fanno parte del territorio rurale, ma non sono direttamente rurali. Hanno un valore ambientale che possono essere una forte integrazione complementare della vita urbana, della vita cittadina, perché la Valle di Porta, la Versiliana, eccetera, sono prossime alla città e quindi come tali rappresentano anche dei parchi, quindi delle opportunità di qualità ambientale e paesaggistica. Io mi fermerei su questo, e quindi se ci sono delle domande, siccome dicevate sì, io se volete si dà un'occhiata anche alle carte, chiedo al presidente
Graziano,
se.
sì, vabbè, abbiamo udito, grazie delle
Questo
spiegazioni. Hai altri documenti?
Sì, no, noi potremmo anche visualizzare.
Aspetta, aspetta un secondo. Se qualcuno ha qualche domanda da fare, magari che esponga qualcosa. Oppure manda avanti l'architetto con l'esposizione. Nel frattempo volevo comunicare anche che è arrivata
Sentite,
l'architetto Prodi.
sì. Grazie.
Presente anche lei nella stanza del sindaco. Vai, Graziano,
No,
continua
allora,
pure.
io ora ho parlato e basta, io forse sarà opportuno anche visualizzare, diciamo, quello che graficamente poi troveranno i cittadini, i tecnici troveranno nel piano operativo. Quindi non lo so, intanto anche una carrellata, per esempio, di come è stato suddiviso il territorio urbanizzato in termini di zonizzazione, che forse consente anche di comprendere, non so se si può proiettare la leggenda, ecco, non lo so se si vedete, allora, cosa sono queste? Questa è la suddivisione del territorio urbanizzato, e quindi cerco di aiutarmi con questa leggenda, che forse capite anche meglio quello che vi ho poc'anzi detto. Diciamo descrittivamente. Allora, le prime due quadretti A1 e A2 sono le aree storicizzate. Noi le abbiamo distinte in due categorie: le aree storicizzate più antiche, mi riferisco in particolare al centro storico di Piazzasanta, e poi le A2 che sono le aree storicizzate invece più recenti, 8-900. Voi ne avete diverse sia nella parte recente di Piazzasanta, ma anche a Marina e anche in alcuni centri comunali. Cioè, ci sono queste che non hanno lo stesso valore e anche la stessa conformazione delle parti più antiche. Il centro storico di Pietrasanta, una sua connotazione molto compatta, molto identificata. Spesso nelle A2 ci sono magari edifici importanti che hanno delle architetture interessanti, però spesso non hanno un impianto urbanistico. Diciamo, nella 1 prevale anche l'impianto urbanistico al di là del singolo edificio. Nella 2 in molti casi prevale l'edificio e meno l'impianto urbanistico. Però avete degli edifici importanti, neoclassici, o Liberty, di tipo ottocentesco, primi 900, eccetera. Bene, su questo c'è una tutela per il singolo edificio attraverso le cose che vi dicevo prima. E però poi c'è anche una tutela laddove è ben leggibile anche della struttura urbana, soprattutto a Marina, c'è un impianto urbano molto razionale e in questo caso è giusto valorizzare anche la struttura urbana. Quello che vedete, la terza casella sono le zone B, quello che vi dicevo, tutto il patrimonio edilizio consolidato, e qui vi dico come si interviene, qui si interviene con l'intervento diretto. Le zone B sono quelle zone, quindi non tanto, come dicevo una volta, la 1150, dove ci sono un certo tipo di densità. La distinzione fra le zone D, B e le zone C è data dal fatto che nelle zone B sono dotate di opere di urbanizzazione e le zone C non sono dotate di opere di urbanizzazione. Nelle zone B ci sono le opere di urbanizzazione, quindi si può fare l'intervento diretto, quindi sul singolo lotto, con l'indice fondiario, come vi dicevo, le norme tecniche daranno gli indici verificati nei singoli. Nei singoli, nelle singole zone, e quindi in questo il singolo cittadino, attraverso il permesso a costruire, potrà intervenire. Le zone C, quelle marroni che vedete, la quarta casella, sono quelle soggette a intervento convenzionato, sia esso un progetto unitario convenzionato che un piano attuativo convenzionato. Le abbiamo messe insieme proprio per dare una maggiore flessibilità ai due strumenti. Come voi sapete, col progetto unitario convenzionato, che sia un unico operatore, due operatori devono essere d'accordo, perché siccome c'è da realizzare delle opere, c'è da cedere gratuitamente le aree pubbliche alla collettività, quindi all'amministrazione, quindi alla cittadinanza, al pubblico, quindi devono essere d'accordo. Il piano attuativo riguarda in genere comparti più grandi, il piano attuativo convenzionale, però c'è una possibilità che laddove non tutti fossero d'accordo, e allora in questo caso la giurisprudenza consente anche di procedere con la maggioranza, eccetera. Ora, naturalmente si cerca sempre di evitare questo, però il fatto di assoggettarli a interventi convenzionati è necessario per due ragioni. Primo, per dotare il territorio urbano di quelle opere pubbliche mancanti di cui vi parlavo prima, E poi soprattutto anche per dare una sostenibilità ambientale agli interventi, perché come sapete, e qui io non so se stasera interverrà, ma comunque come sapete, va fatta per il piano operativo come per il piano strutturale, ma più per il piano operativo la valutazione ambientale. La valutazione ambientale vuol dire che un intervento è già, diciamo, sostenibile ambientalmente. Quando dico ambientalmente lo dico dal punto di vista delle risorse. Acqua, fognature, approvvigionamento, fognature, reti, eccetera, eccetera, oppure deve essere condizionato alla esecuzione di queste opere. Ecco perché è necessario, per rendere sostenibili gli interventi, assoggettarli a interventi convenzionali, che il piano operativo cerca di rendere con due scenari, intervento diretto convenzionato e piano attuativo convenzionato, con un maggiore, diciamo, dialogo fra i due, proprio per facilitare l'incontro fra gli operatori e quindi facilitare la realizzazione delle opere, sempre in modo perequativo, in modo corretto, in modo tale che nessuno ci rimetta, nessuno ci guadagni e che il pubblico, in qualche modo, alla fine del percorso abbia la possibilità di vedere migliorata la qualità urbana. Successivamente trovate una casella che si chiama C2. Cosa sono queste? Queste sono poche aree. A Pietrasanta ce ne sono due, a Marina sono aree di atterraggio. Allora, avevo detto prima che laddove c'è le C2 si legano alla casella successiva, all'ERU, cioè aree di recupero urbano o di rigenerazione urbana. Allora, questo si chiama una tessera di misura. Laddove esiste una necessità di trasferimento di volumetrie, bisogna avere anche l'area di atterraggio. Vabbè, ma mi dicono che bisogna. Sì, vabbè. Vabbè, allora io bisogna che stringa. Allora, diciamo che come vedete, successivamente poi trovate. Le zone D che si riferiscono in particolare, le zone di P si riferiscono in particolare alle zone produttive, le zone di C si riferiscono alle zone commerciali, le zone F si riferiscono alle zone servizi e le zone servizi sono di vario tipo. Anche in questo caso, le zone produttive, le zone commerciali sono intervento diretto, intervento convenzionato, pure le zone F che sono a servizi, e poi ci sono le zone pubbliche destinate a parchi, verde pubblico attrezzato o attrezzature pubbliche. Beh, questa è una zonizzazione che però non è fine a se stessa, ma ripeto, è strettamente legata alla normativa e consente poi di gestire le varie operazioni che si fanno nel territorio urbanizzato. La stessa cosa vale anche per il territorio rurale, naturalmente nel territorio rurale ci sono altre tipologie. Ecco, una cosa di cui mi preme, nel territorio rurale c'è una zonizzazione legata prevalentemente alla valorizzazione del territorio. Le aree del territorio rurale si distinguono fra aree di valenza agraria e lì ci sono una serie di indirizzi, oltre agli interventi sul patrimonio, soprattutto alla tenuta dei territori, e poi quelle a valore ambientale. Come vedete c'è il valore ambientale delle aree boscate, della zona della Virziliana, di Motrone, del Lago di Porto, ma non è qui. Il territorio rurale è distinto fra zone a carattere agricolo e zone a carattere ambientale. Un'ultima cosa che mi preme dire, tutto questo sono come norme generali, però le aree di trasformazione sia nel territorio urbanizzato che nel territorio rurale sono dotate di schede norma nelle quali l'operatore, il tecnico, colui che interviene, sono schede norme riferite al comparto, all'area di trasformazione, sia soggetta a piano progetto unitario convenzionato o piano attuativo convenzionato, e lì uno trova tutto, trova il dimensionamento, trova gli strumenti attuativi, quindi se è PUC o se è PAC, però trova anche un'altra cosa molto importante, trova tutte le prescrizioni paesaggistiche e progettuali, quindi non imposizioni, ben inteso, ma indirizzi progettuali e paesaggistici che ci consentono di andare in conferenza paesaggistica per avere la conformazione al piano, perché quello che ci viene richiesto in sede di conferenza di capire come queste trasformazioni avvengono e se rispettano il PIT, perché se no, ovviamente, voi capite che tutti gli indirizzi che sono contenuti nel PIT non servirebbero a niente. E poi ci sono anche delle prescrizioni ambientali che invece fanno riferimento al rapporto ambientale. E questo è molto importante perché sono quelle famose condizioni della trasformabilità di cui vi parlavo prima. Ecco, allora a questo punto si dice che devo. Va bene, allora continuerò, però per un momento bisogna interrompere la visualizzazione delle slide.
Ok, grazie.
Ci
E...
interrompi condivisione? Ci sono andati?
Consiglieri collegati, qualche domanda? Il sindaco di Barcone? No, domanda.
Paolo?
Dimmi tutto, Lorenzo.
No, niente, non volevo fare nessuna domanda, volevo solo fare un focus su due punti che sono stati illustrati, che secondo me sono molto importanti. Infatti sono d'accordo con i principi base che hanno comunque sviluppato questo piano operativo e mi riferisco al fatto del riuso degli edifici, non solo come riqualificazione, ma proprio per inserirli in un nuovo contesto che faccia partire un nuovo sistema di commercio, di industria, insomma, tutta una serie di cose, di strategie. Infatti, il recupero degli edifici, soprattutto industriali. Ora vi dico questa piccola cosa. Io ho fatto una tesi di archeologia industriale, proprio sono partito analizzando quelli che sono gli edifici dismessi dell'inizio Novecento, soprattutto i laboratori di marmo, soprattutto le fabbriche della lavorazione del marmo, che adesso sono dismessi. Ecco, io sono fortemente d'accordo che quello è un nostro potenziale che attualmente non è ancora stato rafforzato. Rafforzando quell'elemento lì, ne vengono dietro un sacco di benefici. E l'altro punto che secondo me è molto importante, che è stato detto, è cioè quello di disincentivare, lo dico magari con un termine, non lo so, disincentivare la zonizzazione, di non andare ancora di più ad ampliare quelle che sono le zone industriali, quelle che sono le zone a carattere turistiche, però cercare comunque di ripensare alla città come dei microsistemi. Infatti, ora, anche durante questa emergenza sanitaria, si è capito che andare a suddividere la città in zone ben distinte è controproducente. Quindi ripensare la città in microsistemi dove la parte residenziale, la parte ricettiva, la parte turistica, la parte del verde di prossimità possano quasi autosostenersi in qualche modo. E questo, secondo me, già di base è uno dei nostri punti di forza qui a Pietrasanta, in Versilia tutta, rispetto comunque alle grandi città dove si sta vedendo ora che si trovano in problemi sicuramente maggiori e qui la qualità della vita è sicuramente più alta. E secondo me questo è un elemento caratterizzante e fondamentale per lo sviluppo della città. Queste cose sono state dette in precedenza, infatti mi complimento e spero che comunque.
Quindi possiamo dire che siamo sulla buona strada, dai.
Sì, dal punto di vista del pensiero, ora vediamo quali sono le opere, se riescono comunque a incentrare questo filone di pensiero.
Comunque, ti ricordo, Lorenzo, che tutte queste cose che stai dicendo sono registrate, quindi dopo noi prendiamo sulla
No,
parola quello che ti stai dicendo, come te devi prendere sulla parola quello che sta dicendo l'architetto
certo,
Passetai.
ma se mi parli di sviluppo sostenibile, se mi
No,
parli di
però ma sono.
riuso, se mi parli che non bisogna continuare a cementificare, ma cercare di ripensare la città col patrimonio esistente, il patrimonio edilizio che abbiamo. E il patrimonio, ha parlato del patrimonio storico, dell'architettura, ci sono delle architetture storiche che altre diciamo, situazioni, insomma, se le sognano delle cose come abbiamo noi. Quindi
Sì, che
se si
poi
va
di
verso questa
trovare le
direzione.
destinazioni che vuoi, perché poi come parlavi te prima dell'architettura industriale. Qualunque destinazione tu ci riesca a fare all'interno di questa architettura industriale, il sapore poi dell'architettura industriale rimane anche dovesse diventare in parte civile abitazione, in parte commerciale, in parte direzionale, perché poi dopo il sapore rimane quello poi, no? Quindi
Sì, ma infatti io
è importante anche quello.
facevo proprio riferimento al fatto che non si deve fermare a una mera ristrutturazione, ma quegli spazi lì, quegli ambienti devono essere ripensati come un volano di sviluppo di tutta una parte circostante. Questo voglio dire, questo è stato detto e naturalmente mi trovo d'accordo. Ora, io i grossi piani, ho visto comunque alcuni esempi di cui ha trattato la Commissione, insomma, dando delle spiegazioni. Ora avrò modo di approfondire la prima sera che si vede, però ti dico, i principi base del riuso, di alcune cose, comunque di gran parte delle cose che sono state dette ora mi trovano d'accordo. Ora vediamo se poi le opere che verranno messe in atto rispettano questi principi. Quello sì, io lo spero.
Lo sai benissimo anche te, Lorenzo, che poi dopo non è tanto quello che è il progetto sul riuso, ma poi dopo è chi ci interviene che dovrebbe avere la sensibilità poi del buon gusto. Poi dopo sta a noi tecnici, perché parlo io come tecnico, come lo sai te, quindi sta a noi poi dopo, nell'affrontare la progettazione definitiva, avere
Certo, no,
quel
invece una
atto
cosa che
giusto
secondo me.
per poter poi queste cose farle. C'è il
Però voglio dire
sindaco.
una cosa, quando si parla invece degli accordi tra pubblico e privato e tutti quei piani attuativi convenzionati, ecco, quella è una cosa che secondo me va valutata attentamente caso per caso, perché abbiamo visto che già durante magari questa amministrazione tanti accordi poi sono farraginosi, sono difficili, sai, ora. Pronunciarli magari uno con la speranza che possa andare bene, in realtà lì si trovano sempre molti ostacoli. E
Certo.
quindi io invece penso che debba essere il comune l'elemento trainante, cioè il privato deve venire di conseguenza. È vero che naturalmente col piano operativo è quello che si cerca di fare, però voglio rimarcare questo caso perché gli accordi tra pubblico e privati sono fondamentali, anche perché tanti, tanti di questi elementi di cui si faceva riferimento prima non sono del comune, sono privati. Quindi devi incentivare anche il privato ad investire per utilizzarlo. Però allo stesso tempo dico, stiamo attenti, secondo me, perché bisogna analizzare bene caso per caso.
Sì,
Questa cosa
perché
qui
chiaramente caso
voglio.
per caso va analizzato la parte realizzativa con la parte economica, no? Poi dopo i benefici, i costi ricavi poi andrebbero analizzati in questo caso. Quindi,
Però mi immagino che questa non sia la parte più facile, anzi la più
no,
difficile, e spero che sia
infatti
condivisa e partecipata
non
quanto
è
è più
la parte più
fattibile.
semplice, chiaramente. Però capisci bene che la città ha bisogno di spazi verdi, ha bisogno di parcheggi, quindi poterli andare a realizzare tutti a livello di amministrazione
No, certo.
diventerebbe oneroso, no? Che poi le risorse, noi, il nostro territorio è questo. È vero che ci sono tante seconde case, è vero che ci sono anche diverse attività produttive, però no.
Posso dire
Siamo un
una
piccolo
cosa?
territorio.
Posso
Vai,
dire?
Graziano.
Allora, stavo ascoltando l'intervento del signore, no, non mi ricordo come si chiama,
Lorenzo
il
Bolzonaro.
consigliere. Allora, nessuno si illude, è un tema ormai ricorrente della difficoltà spesso degli interventi convenzionati, tant'è che io prima ho cercato di dire che ho messo sullo stesso piano, ho cercato di creare una sorta di sinergia fra il progetto unitario convenzionato, cioè il permesso a costruire convenzionato e il piano attuativo convenzionato, proprio perché bisogna incentivare al massimo, favorire la responsabilizzazione e la compartecipazione dei privati, che poi sono quelli che in qualche modo fanno le operazioni. E sono d'accordo, deve essere il comune che dirige, tant'è che il piano operativo. Ora, le carte, se volete, si guardano, ma il piano operativo, disegna, no, appunto, mi dicono che è nella chiavetta che è stata portata di là e quindi non. Ma insomma, il piano operativo, come vedete, è già un elemento di coordinamento pubblico, perché è il piano operativo che dice dove vanno fatte le strade, dove vanno fatti i parcheggi, dove va fatto il verde pubblico. E a tutte queste destinazioni negli ambiti di trasformazione viene dato lo stesso valore, quindi non è che uno che gli capita a uno a cui gli capita il fondiario, gli capita il verde pubblico, ha più o meno diritti o doveri, ha la stessa potenzialità, lo stesso diritto, lo stesso dovere. Il problema è di trovare un meccanismo di accordo che si chiama perequazione in questo caso. E capisco che non è semplice, però sono i nuovi strumenti a cui bisogna fare riferimento perché con questo si può effettivamente migliorare la qualità urbana e soprattutto anche rendere sostenibili gli interventi. Io, come vi ho detto prima, oltre a questi che hanno già anche una storia, ho introdotto nel piano operativo la rigenerazione, gli ho dato le gambe in termini di strumenti ordinari, cosa che devo dire, tutti ne parlano a livello nazionale, a livello regionale, però finora io strumenti di rigenerazione che non siano straordinari, cioè dire finanziati dal pubblico o fatti da un privato magari particolarmente dotato di risorse economiche, non ne ho trovati. E quindi ho cercato di introdurre dei meccanismi ordinari, quindi come piani ordinari, che il privato può portare avanti dandogli una premialità. Io nel piano operativo la premialità è di tipo volumetrico, cioè in termini di SUL, PSE, di superficie edificabile, 30% in più della parte che si trasferisce, perché in qualche modo è un meccanismo per poter utilizzare un volume esistente, perché altrimenti non verrebbe utilizzato, perché sul posto magari è eccessivo oppure non è conveniente, eccetera. Quindi questo è un meccanismo, mi rendo conto che non è semplice, però io credo che bisogna sperimentare anche strade che giuridicamente stanno in piedi, sono corrette, non è che sono, e che comunque possono anche rimettere in moto. Naturalmente non basta, probabilmente ci vogliono anche altri incentivi, incentivi economici dal punto di vista degli oneri di urbanizzazione, incentivi, per esempio, gli ultimi interventi a livello nazionale che sono stati fatti sul 110, sul recupero, eccetera. Io credo che potrebbero, se incontrassero una strumentazione ordinaria nei piani urbanistici che in qualche modo favorisce la rigenerazione, sarebbe bene che incontrassero anche in questo caso sì finanziamenti, incentivazioni pubbliche e economiche, perché sarebbe il modo giusto, cioè il piano operativo mette lo strumento urbanistico per fare le opere e lo Stato dà i contributi non a pioggia, ma li dà mirati a fare determinate operazioni. Quindi, secondo me, sono tutte strade da percorrere. E per migliorare, ripeto, sono tutte tendenze e non si fanno in un giorno, però quando si pianifica bisogna pensare, come dicevo in una riunione precedente, non bisogna pensare all'oggi, ma pensare al domani e al dopodomani, perché è così, la pianificazione serve per questo. E quindi naturalmente poi facendo le opportune correzioni quando si vede, per esempio, alla fine del quinquennio. Il monitoraggio serve anche a questo, a verificare se quello seminato nei 5 anni ha necessità di correzioni, di integrazioni, di modifiche, eccetera. Però una pianificazione impostata nella strumentazione urbanistica ha bisogno di tempi anche più lunghi, ma l'importante è che abbia una direzione.
Grazie. Comunque anche appoggiandosi alla legge regionale toscana, la 65 del 2014, comunque secondo me quella legge lì è stata lungimirante per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, il rapporto tra fabbricati e verde, insomma è già una bella base d'appoggio. Poi capisco anche che il discorso quando devi andare a realizzare le opere si parla anche in termini economici e finanziari, allora subentra tutto un altro sistema da valutare. Però in questa fase qui ora è importante capire quale sono la direzione che si vuole dare al piano. Poi ora piano piano il piano si svilupperà, però adesso c'è la direzione deve essere quella. Grazie comunque.
Ok, Graziano, abbiamo altre cose da dire, da far vedere, se no altrimenti chiudiamo la commissione.
Ma non lo so, io credo di aver più o meno trattato tutti i temi, poi non so se ci sono delle domande, ma una cosa che vediamo un attimo, ho già detto prima sul patrimonio storicizzato c'è tutta una lettura dei fabbricati che vanno dal valore massimo, che poi sono gli edifici notificati dal Ministero, fino alla casa colonica ancora. Che ha un suo valore tipologico e c'è tutta una casistica di classe, di categorie di intervento, fino anche a edifici moderni suscettibili di valorizzazione più che di tutela, di valorizzazione e anche di esempio, di testimonianza anche di buona architettura. Bisogna cominciare a pensare che la buona architettura non è solo prima del 54, ma c'è qualcuno che la sa fare anche dopo, e quindi laddove la sa fare sarebbe bene anche cominciare a portarla ad esempio e quindi a valorizzarlo. E delle strade ne ho parlate, ne ho parlato, delle strade. No, dicevo prima, ecco, una cosa, ora la leggenda non ce l'ho più, ma tanto la ricordo bene. Quando parlavo delle, sì, quando parlavo delle zone, mi sembra che il consigliere, giustamente aveva colto una non esclusività e una monofunzionalità di quelle zone, ha capito bene. Forse la distinzione forte e netta è solo fra le attività produttive, quelle dove c'è, diciamo, esigenze di macchinari importanti, di accesso a tir e mezzi pesanti, ma il resto, quindi la distinzione netta è fra le zone urbane e le zone produttive in questo senso. Ma le zone urbane ospitano anche tutta una serie di attività artigianali, quelle vanno mantenute, di attività commerciali, di servizio, eccetera, perché sono l'essenza della vita urbana. Nell'urbana non ci si deve solo risiedere, ma ci si deve vivere, quindi è giusto che tutta una serie di funzioni siano garantite, siano presenti e siano dotate di quei servizi necessari, da parcheggi all'accessibilità, eccetera. Quindi su questo ha capito bene, l'obiettivo del piano è qui, tant'è che troverete nelle norme il concetto di prevalenza, anche se l'ultimo decreto rilancio in qualche modo ha sui singoli edifici superato il tema della prevalenza, però il concetto della prevalenza è molto importante. Che vuol dire? Vuol dire questo, che in una zona, in un comparto di trasformazione, in una zona non ci deve essere una funzione sola, o la funzione residenziale, o la funzione commerciale. Certo, in una zona dove c'è una grande struttura di vendita, una media struttura di vendita, lì c'è solo quella. Però nell'ambito di zone urbane più ampie devono poter convivere tutta una serie di funzioni che vanno dal negozio di vicinato all'artigianato di servizio, al direzionale, a residenziale, a turistico ricettivo. Quindi questo vedrete che le norme lo garantiscono, dando di volta in volta quella che è la funzione prevalente. La funzione prevalente vuol dire che laddove io dico a prevalente funzione residenziale, prevale la funzione residenziale, ma la funzione residenziale può avere diciamo la maggioranza di funzione, ma possono esserci anche altre funzioni. Questo è molto importante perché garantisce in modo flessibile e fluido la presenza anche di tutte quelle attività, cominciare da quelle commerciali, nei piani terra degli edifici, eccetera, che fanno la vita delle città. Quindi questo è. Per quanto riguarda le zone produttive, come vi dicevo prima, per le zone residenziali, sono state distinte in quelle intervento diretto dove ci sono le opere di urbanizzazione, e queste ci sono sia al portone che anche nell'ambito urbano. Ci sono poi quelle nuove dove si devono fare le urbanizzazioni, che in questo caso soggetta a PUC a PAC, cioè a progetto unitario convenzionato, appena tipo convenzionato. Poi ci sono anche, c'è un'area che ho detto prima, il portone di atterraggio, quindi non ha una potenzialità edificatoria propria, ma ce l'ha di trasferimento. E questo per favorire alcuni trasferimenti laddove se le si rendono necessarie, ovviamente, non con imposizione, ma laddove c'è l'operatore che ritiene di fare questa scelta, valorizzando l'area di partenza per altre funzioni e quindi poter atterrare. Naturalmente l'area di atterraggio, non avendo una potenzialità, ha un costo minore e quindi anche un'accessibilità maggiore dal punto di vista economico, è perché non avendo una potenzialità non può partire autonomamente. E quindi anche questo. Ci sono poi delle aree produttive che sono inserite nel territorio urbano, che non sono di rigenerazione perché non ce la siamo sentiti, laddove esiste un'attività produttiva esistente dove si lavora, queste possono rimanere tranquillamente. Abbiamo definite aree produttive che sono presenti nel tessuto urbano, magari quando cesseranno, e se cesseranno, forse probabilmente in quel luogo lì non rimarranno, però in questo caso loro possono tranquillamente continuare a lavorare, però il piano operativo gli consente, laddove cessassero o per cessazione dell'attività o per eccetera, eccetera, poter valutare anche una possibile rigenerazione con il trasferimento. Si chiamano sempre aree produttive, quindi possono fare ancora alcune cose, quindi nessuno le scaccia, nel senso che non sono aree di rigenerazione. Le aree di rigenerazione sono quelle solo di quei manufatti abbandonati che costituiscono un degrado dell'ambito del territorio urbano e che infatti sono definite aree di recupero urbano e di rigenerazione urbana. Come vi dicevo prima, ci sono le aree commerciali, anche queste di due tipi, quella intervento diretto e quella intervento convenzionato. Lo stesso dicasi per le aree alberghiere, turistico-ricettivo e di servizio, intervento diretto e intervento convenzionato sono le F4 e le F5. Poi c'è una serie di aree, c'è una serie di aree, sì, c'è una serie di aree che sono le aree cosiddette pubbliche, che vanno da quelle per gli spazi pubblici a verde, parchi, verde pubblica, fino alle aree per le attrezzature, scuole, impianti sportivi. Poi ci sono le aree anche destinate al verde privato, giardini privati, orti, eccetera, e anche ad aree che oggi sono in qualche modo prossime al territorio urbano e che rimangono per finalità anche di tutela ambientale, quindi non sono edificabili, ma sono a tutela degli insediamenti. Niente, poi ci sono i parcheggi privati, parcheggi pubblici, parcheggi privati di uso pubblico, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il piano operativo traduce in norma e graficamente tutto quello che ho detto a voce, obiettivi, funzioni, eccetera, lo traduce in norme e graficamente e quindi con delle procedure ben precise. Quindi avranno modo i tecnici e i cittadini di verificare, di valutare. Quindi questa è una prima attuazione del piano strutturale.
Grazie.
Prego.
E quindi a questo punto, se nessuno deve intervenire, chiuderei la commissione. Poi tanto la registrazione verrà messa sul sito del comune, nella pagina dedicata, le slide verranno anche quelle inserite e inoltrate ai componenti della commissione. Quindi se nessuno deve dire qualcosa, chiuderei il voto. Tutti tacciono e quindi ringrazio l'architetto Massetani, ringrazio la presenza dei consiglieri comunali, l'ingegner Maggi e tutti quelli che erano presenti, sia da remoto che all'interno del Palazzo Comune. Quindi buona serata.
Buonasera.
Grazie a tutti, buonasera.
Grazie a
Ciao
voi,
a
buona
tutti.
serata. Ciao, ciao a
Grazie
tutti.
Alberto dell'assistenza.
A voi.
Ciao.